luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Alla fine optarono per starsene seduti sotto ad un cavalcavia molto vicino ad un torrente che ricordava parecchio quello in cui Rudy giocava con Zaccaria quando erano entrambi ancora vivi in spoglie immortali. Il ragazzo era andato a procurarsi degli hot dog da asporto in uno dei tanti fast food della zona ed il gruppetto li aveva consumati in silenzio davanti ad un faro improvvisato acceso dalla fiamma di Anvil. Oramai era in grado di generare il fuoco dal palmo della mano, attingendo alla propria essenza arite. Faceva molto strano a Giovanni assistere ad una scena del genere. Si sentiva catapultato in qualche romanzo fantasy contorto. Non era riuscito a togliersi dalla mente l'immagine della ragazza che dava fuoco ai pezzi di cartonato e altre cianfrusaglie raccattate attorno al ruscelletto, sbocconcellando con non molta fame il suo panino. Il falò crepitava, fin troppo caldo per essere stato acceso con risorse limitate. Traballava, lanciando scintille nel vuoto e illuminando i volti stanchi di Anvil e Rudy, appoggiati di schiena ad una delle colonne portanti del cavalcavia. Nazar non aveva toccato cibo e se ne stava con le mani in tasca a fissare un accenno di luna gialla che si grattava per sé uno specchietto di cielo dietro ai palazzi in lontananza, rispecchiandosi sul torrente nonostante le nuvole la celassero attorno. Gli occhi del Crucian contribuivano a quel riflesso, accendendo l'acqua di azzurro. L'aria era umida e perfino Sarita s'era strofinata le braccia più di una volta, nonostante di solito fosse un tipo focoso, perennemente accaldato. Il cugino le aveva appoggiato la propria giacca verde sulle spalle. Lei non aveva replicato, finendo di ingurgitare a quattro palmenti il proprio hot dog sbaffandosi il rossetto. L'uomo si era chiesto cosa fossero quei sentimenti così strani che lo avevano travolto mentre cantava con lei qualche ora prima. Non aveva saputo rispondersi. Anzi, aveva avuto la sensazione che il proprio tempo si fosse accorciato di colpo. Ad essere onesti, si riteneva fortunato di poter essere lì a sbecciare il profilo di Sarita, le luci misteriose della luna. Si stava convincendo di essersi solo fatto suggestionare troppo da quanto stava succedendo. E invece, ora che erano lì, tutti assieme davanti al fuoco a scaldarsi e riposarsi con la pancia piena, qualcosa in fondo allo stomaco gli suggeriva di non illudersi troppo, anche se in quel momento era perfino tentato di provare sollievo. Beve l'ultimo sorso della birra in lattina. Furono solo le note pizzicate da Ascar a strapparlo nuovamente da quei pensieri confusi, lugubri. Poco prima aveva chiesto in prestito la chitarra a Sarita e lei gliela aveva allungata senza neanche guardarlo in faccia. Era già da un po' che Giovanni aveva subodorato un'improvvisa tensione fra quei due. E dopo tutti quei discorsi di Rudy sul fatto di essere un mutaforma che si spostava di volta in volta, non gli era difficile indovinare cosa stesse succedendo. Era palese. Lui avrebbe dovuto togliere le tende. E da quanto pare sua cugina si era presa una bella cotta. Stava cercando di allontanarsi da quel ragazzo per tentare di non starci troppo male. A dir poco ingenuo da parte di lei. Giovanni frugò nella tasca dei pantaloni, estraendone tabacco e cartine. Gli sembrava pazzesco, eppure era così. Non credeva nemmeno che Sarita pensasse neanche lontanamente all'amore dopo la brutta esperienza col suo ex, ma a quanto pare quel genere di emozioni incoerenti ed impetuose che fino a qualche ora prima aveva assaggiato sulla propria pelle comandavano su tutto, sempre. Così gli sembrava almeno. Occhieggiò l'immagine di Rudy che suonava, un po' traballante dietro il velo del fuoco, infilando il drum tra le labbra. Sua cugina gli accese la sigaretta protendendo lo zippo. Solo in quel momento gli occhi gli caddero sulla scritta a bomboletta spray impressa sulla colonna in cui Ascar ed Enville se ne stavano poggiati, davanti a loro, attorniata dai murales scoloriti. Recitava: "Se è destino, succederà." Avrebbe dovuto essere un messaggio positivo e incoraggiante, immaginava, eppure in quel momento gli sovvenne che poteva riferirsi all'inevitabilità delle cose, sia quelle buone che quelle cattive. Rudy incominciò a cantare, tenendo dapprima lo sguardo puntato sul fuoco. Nazar, ancora dando loro le spalle, in piedi accanto al ruscello, voltò impercettibilmente il capo in loro direzione per fissarlo. "Rossi capelli, cenere braccia, dentro i tuoi occhi si cela la luce." Sarita sollevò lo sguardo sul ragazzo con un guizzo di sorpresa nel petto. Rimase con la Black Devil spenta tra le labbra e l'accendino sospeso a mezz'aria. Un riverbero del falò le illuminò limpidamente gli occhi traslucidi. A quel punto, Rudy ricambiò lo sguardo ed anche quella volta se ne rimasero così, incastrati l'uno negli occhi dell'altra. "E la tua voce mi tocca il cuore, spegne il dolore ed ogni rumore. Trovo il mondo attraverso i tuoi occhi, il mio mondo di sogni lucenti. I tuoi canti ora sciolgono i venti, ci sei tu, ci sei tu." La voce del ragazzo increspò lo scudo trasparente che li nascondeva, facendolo ondeggiare leggermente, mentre le labbra dal rossetto sbiadito di Sarita si piegavano verso il basso. Nazar riprese a fissare i giochi flessuosi dell'acqua dentro al torrente, celando la propria espressione a capocchino. Per qualche ragione davvero stupida, Giovanni sentì un nodo stringergli forte la gola, inasprita dal tabacco.
"Per i tuoi occhi, erbe mi tieni stretto e tu mi fai tremare. Si accorcia il tempo, dovrò partire. Sale il dolore come un fuoco nel cuore."
L'uomo notò un guizzo nelle spalle della donna e le passò un braccio attorno alla schiena, senza riflettere. La sentì tremargli accanto, fianco contro il suo fianco. A quanto pare si era dimenticata di accendersi la sigaretta.
"E si ghiacciano, sai, quei tuoi occhi, quando spieghi le vele poi scappi, e nel nero del cielo sparisci, eri tu, sempre tu. La tua voce rimane qui dentro, accompagna il mio vero me stesso, e in un viaggio, in un sogno sbiadito, forse tu o mai più."
Le parole della canzone finirono e Rudy continuò a strimpellare le ultime note di quella melodia struggente nel silenzio più assoluto della sera, in quel cantuccio distante dalla città. Sarita si alzò in piedi di scatto e si allontanò, accostandosi a qualche metro da Nazare e prendendo a scrutare la luna che si immergeva nel riflesso del torrente. Si accosciò e tinse un rametto, divertendosi a disturbare il flusso sinuoso dell'acqua, stranamente cristallina. Enfield ascoltò il corpo brulicare e la malinconia di Rudy che scivolava via, lontano verso il cielo nero. Lo stupido dromma di Giovanni si spense, facendolo borbottare. Qualche lacrima sfuggì agli occhi di Sarita, facendo un bagno assieme alla luna. Solo Nazar lo notò e non disse nulla. Rimase di spalle, mani in tasca, a ascoltare la canzone consumarsi. Era successo dunque. Non l'aveva ancora pronunciato ad alta voce, ma Rudy aveva espresso il suo primo, reale desiderio. Ed ecco che il destino del ragazzo che aveva terrorizzato la Crucian prendeva una forma concreta e si imprimeva nel tempo, in un inevitabile momento già scritto. Nazar lasciò dormire i ragazzi in tranquillità. La fiamma generata da Enville non accennava a spegnersi. Nel momento in cui lei si era addormentata, accostata alla spalla di Rudy, il fuoco aveva preso a diminuire di intensità e forse di lì a poco avrebbe incominciato a consumarsi realmente, ma ciò garantiva loro ancora qualche ora di calore abbondante. Sarita e Giovanni dormivano arrotolati in una coperta di lana consumata che pareva essere di un materiale fastidiosamente pruriginoso. Giovanni la teneva da un po' buttata sul fondo del bagagliaio, alla fine era tornata utile. Erano accostati alla ruota del Navara, parcheggiato lì a fianco di Sbieco, non troppo distanti dal fuoco. Giacevano schiena a schiena, somigliando a una coppia qualsiasi di amanti. Nonostante il fuoco li stesse riscaldando, tutti loro emanavano vapore, respirando. Il Crusian si dilettò per qualche istante a soffiarne via dalle labbra qualche nuvoletta, osservandola risalire al cielo rischiarato e svanire nel vuoto. Rimase accostato alla colonna antistante e a quella della scritta in inchiostro spray, seduto in terra a braccia conserte. Fu mediamente certo di aver sonnecchiato, fatto che lo stupì un po', ma d'altro canto non si rigenerava da mesi ed era all'effettivo dalla notte dell'attacco al pub che non chiudeva gli occhi, abbandonandosi al sonno per ricaricare un po' di energie. Lo divertiva in parte sentire le palpebre pesanti nonostante la sua natura. Studiò i due suoi ragazzi dormire, uno appoggiato all'altra dietro al tremolio indebolito del fuoco. Miriadi di emozioni e di domande fecero vani tentativi nella sua mente, abbandonandolo quasi subito quando si arrese alla stanchezza. Chiuse gli occhi e dormì profondamente, ridestandosi soltanto quando la luce del sole lambì l'orizzonte, ostacolata dai palazzoni in lontananza. Nazare lo percepì tornare nel cielo e aprì gli occhi, non senza fatica, schermandosi spontaneamente con una mano quando il luccichio del sole si infranse sull'acqua, infastidendogli lo sguardo stanco. Subito dopo gli apparve un bicchiere di cartoncino sotto al naso. Il Crusoe sollevò lo sguardo confuso su Rudy, ancora adombrato dal sonno. Non era abituato a dormire. Sentiva ogni senso ovattato. Il ragazzo gli sorrise e, sotto quella luce così chiara, Nazar pensò di ingannarsi. Invece poi lo vide chiaramente. I capelli del ragazzo stavano riprendendo colore, variando dal bianco al grigio cenere. Stupito si raddrizzò e prese il bicchiere di caffè fumante che l'amico gli stava porgendo. Non riuscì a spiegarsi quel fenomeno. Non fu certo che Askar se ne fosse reso conto.
Sei di nuovo tra noi, boss,
scherzò Rudy, sventolandogli le dita davanti al naso. Lui parve riaversi, incontrando di nuovo quegli occhi chiarissimi. Lì arrivò la seconda bastonata. Gli occhi di Rudy erano tornati grigi, completamente grigi. L'accenno di blu era scomparso. Un tremito improvviso gli prese le mani e Nazar si rovesciò parte del caffè sull'abito, macchiandolo. Se avesse sofferto il calore, avrebbe certamente esalato un verso di dolore per essersi ustionato, ma il liquido bollente non pareva averlo infastidito.
Occhio!
Ridacchiò il ragazzo, raddrizzandogli il bicchiere tra le dita tremanti.
Ma mi sa che stai ancora dormendo, eh?
Solo in quel momento il Crusian si accorse che erano già tutti in piedi. Ciò lo mise in imbarazzo. Enville lo avvertì chiaramente, si lasciò sfuggire un sorrisetto. Studiò le reazioni di Nazar, sorseggiando il proprio caffè, in piedi, con l'altra mano ficcata in tasca e restandosene comodamente appoggiata alla colonna. Si stiracchiò, frattanto Sarita rumoreggiava nel Navara, affiancata da Giovanni. Parlavano di qualcosa che riguardava gli amplificatori. Alla fine la ragazza scosse il capo. Si avvicinò a Nazar e protese un braccio, palesando un pizzico di essenza Arit. Le macchie sull'abito blu incominciarono a ritirarsi. L'uomo, ancora frastornato, sollevò lo sguardo spaesato sulla ragazza.
Ti ringrazio.
Sillabò poi. Bevitelo quel caffè. Se si raffredda è una schifezza, gli consigliò Enville nascondendo un'altra smorfia divertita. Il Crusian la accontentò e prese a bere, nonostante lo stomaco ancora contratto. Si concesse per un po' di rimirare con calma i lineamenti così cambiati di Enville, parzialmente nascosti dal fumo che fuoriusciva dal bicchiere. La sua aura brillava. Non parevano più esserci tracce di quella sostanza scura che le aveva coperto i chakra poco tempo prima. Ne fu infinitamente felice, ma comprendere quanto stesse accadendo a Rudy gli dava parecchio su cui rimuginare. Non poteva essere tanto ingenuo da pensare di poter rimanere. Sarebbe restato al fianco di quel ragazzo fino a che sarebbe servito, e sentiva che presto avrebbe dovuto nuovamente separarsi da Enfield. Gli occhi blu della ragazza scintillarono d'energia, sferzati dal sole. Nazar li guardò, affascinato, mentre l'odore dello smog, che riusciva a confluire fin là, assieme alla cacofonia un po' ovattata di Boriana, e quello del caffè si mescolavano. Il rumore del ruscello si fuse alle risate della ragazza, tutta presa a chiacchierare con Ascar. Si domandò se lei sarebbe stata bene. L'ultima volta che l'aveva lasciata era tornato trovando un disastro, aveva dovuto raccoglierne i pezzi. Era cresciuta, l'aveva vista fare miglioramenti notevoli, eppure in cuor suo non si sentiva tranquillo, anche se ora Enville era perfettamente in grado di difendersi dagli oscuri e sapeva badare a se stessa. Giocherellò con il bicchiere di cartoncino, ancora un po' inebetito. Poi scosse il capo, rendendosi conto che quei pensieri non erano affatto d'aiuto. Trasse un respiro profondo e riprese a sorbire il caffè. Si lasciò cullare da quell'aroma dolce. Gli parve di avvertire un sentore di caramello, sbirciando distrattamente lo stemma del diner in cui Rudy doveva averlo acquistato, stampato sul dorso del boccale. Si sorprese, notando come la bevanda lo aiutava a risvegliarsi dal torpore. Ora capiva perché gli umani sviluppassero una vera e propria assuefazione per quel genere di cose. Osservò i ragazzi risistemare alcune cose sul Navara, mentre Enfield lo prendeva sotto braccio e finiva di sorseggiare dal proprio bicchiere dopo essersi riavvicinata. Il Crusian la guardò con un po' di sorpresa ed il primo flebile sorriso che riusciva ad affiorargli alle labbra dal giorno precedente. Lareth avvertiva limpidamente che lui fosse preoccupato per qualcosa, ma conosceva bene quello zuccone, sapeva per certo che non avrebbe spiccicato una parola, perciò si limitò a tenerlo stretto in quella posa affettuosa. Nazar lo comprese e la ringraziò in silenzio. Finirono i loro caffè, guardando le luci del pick-up accendersi con un rombo di motore. Ascar fece cenno a Giovanni di farsi indietro, lui sollevò un pollice, protendendo il braccio dal finestrino spalancato. Enfield porse il bicchiere vuoto verso l'amico. «Butta qua!» Il Crusian obbedì e infilò il proprio involucro vuoto dentro quello della ragazza. Si scostarono dalla strada, sciogliendo la stretta in cui erano uniti. Giovanni fece marcia indietro sotto il cavalcavia, facendo schizzare qualche sassolino. Ascar si prese i bicchieri svuotati e li gettò in un sacchetto già rigonfio di spazzatura, che piazzò nel cassone non appena l'automobile si fermò. La marmitta vibrò, esalando uno sbuffo di fumo nero. Il ragazzo si accostò al finestrino e incominciò a parlare con Giovanni in un tono molto fermo, ragionevole e persuasivo, che il Crusian conosceva bene. Probabilmente stava cercando di farlo ragionare sull'utilizzo dei portali. Ehi, Nazar! L'uomo, che aveva intascato le mani e stava sbirciando al di là della coltre di palazzoni nel panorama, si voltò a guardare Enfield.
Dimmi, tesoro.
So che tu e Rudy dovrete ripartire dopo tutto questo casino, disse la ragazza, senza giri di parole. Lo capisco bene. L'ho compreso dopo aver saputo chi sia Rudy in realtà e scoprendo che siete sempre rimasti assieme. Nazar sgranò gli occhi. Dunque, era già da parecchio che lei sapeva. Lo stomaco del Crusian si ribaltò. Nel caffè minacciò di risalirgli in gola.
Noi.
La ragazza gli carezzò affettuosamente il braccio, scuotendo il capo. Lo so, gli sorrise con dolcezza, e quell'espressione parve riuscire a sciogliere ogni nervo dell'uomo. Non c'era ombra di tristezza, soltanto una consapevolezza maturata nel tempo e un amore immenso, che certamente nessun genere di distanza avrebbe potuto recitare. Volevo solo farti sapere che non devi preoccuparti per me. Io starò bene. Non sono più una ragazzina. Me la caverò, anche se mi mancherai. Il magone prese la gola di Nazar e sentì gli occhi inumidirsi. Ma guai a te! se non mi viene a trovare ogni tanto, aggiunse Larit, puntandogli scherzosamente l'indice verso il naso. L'uomo la aggrappò un po' bruscamente e la strinse forte a sé, nascondendole le lacrime che erano sfuggite al suo controllo e che avevano preso a scivolargli sulle guance. Lei ridacchiò, ricambiando la stretta. Se ne rimasero così, ascoltando Rudy e Giovanni parlare, Sarita canticchiare qualcosa che stavano mandando in radio con la sua fantastica voce roca.
Ti amo, bambina.
Il fiato di Nazar era irregolare e il suo corpo tremava leggermente, avvinghiato a quello di lei. Envil sorrise da dietro la spalla dell'uomo e lo strinse di più. Anch'io ti amo, Nazar. Un amore come quello era molto raro. Envil se n'era resa conto nel momento in cui entrambi lo avevano esternato, perché non aveva niente a che vedere con un rapporto tra amanti, tra padre e figlia, tra maestro e allievo. Quello era amarsi sconfinatamente per ciò che si era, profondamente, forte e per sempre, anche al di là della vita. Era quello il vero amore. Laret si rese conto di quanto fosse stata fortunata a provare quel sentimento tanto puro. Sospettò che difficilmente lo avrebbe incontrato in qualcun altro. Nazar li stava già attendendo al limitare del parchetto, immerso nel grigiore dei palazzoni, seppellito nel cerchio di condomini di Boriana. Il palazzo di Amber pareva ancora più grigio alle ombre di quelle nuvole. Se Marcus si fosse affacciato in quel momento, li avrebbe agevolmente visti dall'alto mentre si avvicinavano cautamente alle poche rimanenze del tempio di Kairos. Il Crucian era immobile lì accanto, pugni stretti. I loro nervi fremevano. Giovanni non si era ancora ripreso dallo shock di aver visto la strada sbucare magicamente dal sottovia alla tangenziale. Per non parlare di quel ronzio insopportabile che lo aveva assordato mentre passavano dentro all'apertura runica generata dal Cruz. Il quadro del Navara si era spento e del mezzo li aveva lasciati senza motore una volta sbucati in strada, facendo imprecare l'uomo. La tangenziale era proprio un pessimo posto per farsi spegnere l'automobile. Fortunatamente, Rudy era intervenuto in modo provvidenziale, liberando l'energia di magico che aveva subito avvolto la macchina in un terso briglio viola, riattivandola ed evitando loro un incidente stradale. In tutti i casi, l'insieme di cose aveva mandato il cuore in gola a Giovanni e si era sparato circa 13.000 drummini prima di parcheggiare accanto all'imbocco della libreria vicino al parco. A quell'ora quella zona era per lo più deserta, anche se non era sempre stato così. Sbirciando il tunnel che portava al negozio, dopo la rampa di scalini che scendeva verso il basso, ricordando un'entrata metropolitana, aveva notato le imposte passate. Quell'area anni addietro era affollata, circondata di negozi e spesso anche di venditori ambulanti. Invece, ora era il ritratto perfetto della desolazione che l'uomo poteva avvertire in fondo al cuore. Envy la lanciò un'occhiata a sua volta alle imposte chiuse della libreria, al bar adiacente dove da piccola andava con suo padre, invasa dai ricordi. Poteva ancora vedere sua sorella Karen che le sventolava il cellulare davanti al naso, incazzata nera, sbraitando: "Potevi telefonarmi, guarda che ce l'ho anch'io il telefono." Scacciò quei momenti amari dalla testa. Appartenevano ad una vita prima e scoprirseli in mente in un momento del genere, nel quale stava combattendo delle forze oscure grazie a dei poteri straordinari, li facevano somigliare ai ricordi di qualcun altro e facevano sembrare la sua vita un libro fantasy. D'altro canto, aveva sempre avuto l'impressione che fosse così. Scosse la testa per un pensiero tanto sciocco. Raggiunse Giovanni e Sarita, che stavano camminando con le custodie dei propri strumenti agganciati alla schiena, emanando nuvolette come piccoli draghi incazzati. L'odore del tabacco le prese le narici, assieme a quello di umidità. Laggiù non girava letteralmente un'anima, nemmeno gli sporadici fantasmi vaganti che le era capitato di vedere, non con poca inquietudine, appollaiati in luoghi apparentemente casuali. Pareva che da quando i suoi poteri si erano destati fosse in grado di vedere gli spiriti e non era certa che le facesse piacere, anche se non le capitava sempre. Le rare volte in cui li aveva scovati, se ne stavano per lo più assieme a qualche vivo, seguendolo chi per un motivo, chi per l'altro, o per conto proprio, apparentemente disorientati. Era certa che esistessero molti tipi di fantasmi, ma non ne aveva mai incontrati di diversi da quelli. Pochi di loro avevano provato ad avvicinarla. Era stato solo allora che aveva compreso le parole di Amber. Era vero, gli spiriti sembravano irrequieti, diffidenti. Sapeva per certo che non era sempre stato così, anche se non poteva vederli un tempo. La sensazione captata era diversa. Non era difficile capirne il perché, considerando tutta quell'oscurità. In ogni caso, era strano non averne ancora incrociati, ma quella totale mancanza di persone, vive e morte, andava a loro vantaggio. Avrebbero potuto evitare di dare spettacolo e non serviva collegare gli strumenti alle casse per generare la barriera. Gli amplificatori se ne erano rimasti nel bagagliaio a poltrire, mentre il gruppetto si era accostato al Nazar, contemplando la piccola montagnola di mattoncini e legno spezzato, ammucchiati tra loro sul piccolo altare. Qualche goccia di pioggia incominciò a infrangersi sulle lisce mattonelle di marmo del parchetto circolare. La Rita ne raccolse una con il palmo, contemplando il cielo livido. Un tuono rombò, facendolo lampeggiare. Askar si tirò giù il cappuccio giallo pastello della felpa che si era generato addosso poco prima e Giovanni biascicò,
Merda, ci mancava la pioggia.
sbuffando altro fumo. Senza neanche un fiato, la gigantesca cupola azzurra del Crucian si spalancò sulle loro teste, ricoprendo l'intero perimetro del parchetto. La pioggia ci etichettò sopra, scivolando via. Giovanni la fissò a corto di fiato, mentre Amber sorrideva. Ecco perché Ascar aveva abbassato il cappuccio, si disse. Aveva previsto il comportamento di Nazar e non si erano nemmeno guardati. Erano quelle piccole cose a lasciare intuire quanto i due fossero uniti e da quanto tempo viaggiassero insieme. Il sorriso sul volto di Sarita, che ci si sarebbe aspettati davanti a una magia come quella, sembrava sparito da ore. I suoi occhi verdi parevano lontani e la sigaretta le si stava consumando tra le labbra senza che neanche ci facesse caso. Teneva la riosa sciarpa di cotone attorno al collo, mani in tasca al cappotto di pelle al ginocchio, fissando i resti del tempio, senza vederli davvero. Rode incurvò le labbra verso il pavimento e staccò gli occhi da lei, provando a disperdere il peso che gli si era messo sul cuore. Poi contemplò assieme all'amico, ancora immobile al suo posto, le rimanenze esauste del tempio di Kairos. Le minuscole statuine ancora giacevano in pezzi attorno alla struttura, parte di loro decapitate con le bocche spalancate, che in quel momento somigliavano ad un urlo strozzato. Si domandò perché non fosse stato ripulito nulla. Nessuno era più andato laggiù? Esaminando la pavimentazione lì attorno, si scorgevano chiaramente dei graffi energetici a risalire fino a loro partendo dall'entrata del parco. Se c'erano state in corrispondenza delle scalfitture fisiche tempo prima, non ce n'era traccia. Altro fatto curioso. Ma forse erano solo stati levigati dalla pioggia incessante. D'altro canto, non pareva una pioggia normale. Non lo era mai sembrata da quando il ragazzo era lì, a Boriana. Appariva carica di essenza nera e pesante, negatività forse, o caos. Aveva visto gli stessi effetti sulla neve nel periodo della Galaverna e l'aveva attribuito alla presenza di oscurità e di Banjuk nella metropoli, che in qualche modo intaccava gli elementi su ogni piano, spirituale o fisico che fosse. Ciò poteva spiegare perché fosse una pioggia dagli effetti anomali, in grado di cancellare quei segni. Ma era soltanto ipotetico. Certamente non era una pioggia comune, vedendolo interagire con lo scudo di Nazar. Ci crepitava sopra e ogni goccia illuminava l'energia azzurra, generando una minuscola corolla brillante. L'effetto era quasi psichedelico, anche se non fastidioso. La stessa essenza rossa, impossibile da confondere, correva attorno al tempio distrutto e ci confluiva all'interno in una ghiacciante spirale fumosa. Ascar dubitò che Giovanni e Sarita riuscissero a vederla, ma per lui e Nazar, e certamente anche per Emil, era ben distinguibile. Al centro di essa spuntavano ben tre delle linee di luce che risalivano fino al cielo, agganciate alla prigione del quartiano. Dunque, servivano tre di quelle catene per tenere saldo un singolo simulacro, in cui erano d'altro canto rinchiuse una moltitudine di anime Arit. Non lo stupì più di tanto, ed anzi, lo confortò un minimo. Significava che c'erano soltanto tre di quelle gabbie da distruggere.
Non sarà semplice in ogni caso.
Lo apostrofò Nazar, intercettando nei pensieri. Sollevò lo sguardo grave per fissarlo, varcato da una ruga.
Ognuna di queste catene va spezzata per poter debellare l'intero simulacro.
Askar annuì, allungando cautamente una mano per sondare le vibrazioni.
Sembrano salde,
confermò, rabbrividendo nel percepire di nuovo gli spiriti degli Arit in sofferenza, anche se molto vattati.
Dovremo intervenire tutti e tre contemporaneamente.
Il Crusian si girò a guardare Anvil, accorgendosi solo in quel momento della tremenda cefalea che la stava tormentando. Probabilmente era quell'insieme di energie soffocanti e i patimenti degli Arit a scaturirla. Le fece cenno di avvicinarsi. Lei obbedì, mentre Rudy si rivolgeva a Giovanni, avvicinandosi ai due ragazzi rimasti immobili accanto ai giochi per bambini.
Vi consiglio di spostarvi all'entrata del parco per cantare. Sarete più al sicuro distanziandovi da noi.
Il ragazzo fece una pausa. Cercò gli occhi di Sarita senza successo.
Dubito passerà qualcuno da queste parti, ma date il massimo come se aveste un pubblico. So per certo che ci attaccheranno presto. Lo scudo di Nazar non basterà. Abbiamo bisogno di voi, perciò dateci dentro.
Giovanni grugnì, si scaricò la custodia del basso elettrico di spalla e spense il drum sotto al tacco.
Lo sappiamo bene.
Ribatté, in tono un po' scorbutico. Rudy scelse di non farci caso e l'uomo dal canto suo non aveva potuto trattenersi. Aveva ricominciato a percepire quell'agghiacciante sensazione che lo perseguitava dal giorno prima. Quel brutto sentore del tempo che si accorciava a velocità ultrasonica. Aprì la custodia con mani nervose. La donna lo imitò ed evitò di guardare Askar negli occhi. Non disse una parola. Continuò a fumare il mozzicone, ormai ridotto all'osso. Malgrado tutto, Rudy si sentì ferito. Rimase fermo davanti ai due, a pugni serrati, nonostante avesse detto tutto quanto aveva da dire.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!